Cominciamo.
Dunque, mi pare di ricordare, se mi ricordo bene, che avevamo detto di guardarci il capitolo primo. Dico bene? Mi ricordo bene. Allora, capitolo primo del Vangelo secondo Luca, il percorso che volevamo fare quest'anno. Facciamo in questo modo, che dedichiamo un pochino di tempo a presentare sia questo capitolo sia quello successivo, che fanno dittico, cioè blocco unico. Poi ci lasciamo il resto del tempo perché voi diciate, mettiate in comune quello che avete notato, e io cercherò di rispondervi se so fare, se no la prossima volta. Diciamo così? Dunque, l'altra volta ci eravamo occupati un attimo della presentazione generale di questo percorso, in particolare del Vangelo di Luca, che fa parte di un'opera più vasta, che comprende due volumi, comprende il Vangelo secondo Luca e quell'altro libro che noi oggi chiamiamo il libro degli Atti degli Apostoli, che originariamente era nient'altro che il secondo volume del Vangelo secondo Luca. Adesso ci occupiamo un attimo dei primi due capitoli, poi se ci sono altre questioni che voi invece avete piacere che ne parliamo un attimino, me lo chiedete. Preferisco comunque partire subito da quello che è il testo stesso, per introdurci un po' sia a questo primo capitolo, che secondo i patti avevamo detto di leggerci da una volta all'altra, no? Un po' di versetti, questa volta il capitolo primo, sia per introdurci anche al capitolo secondo, che fa come il completamento del capitolo primo, Vangelo secondo Luca. Sono due capitoli nei quali l'Evangelista, un po' come introduzione, un po' come più che introduzione, prologo vero e proprio del suo Vangelo, ci presenta alcuni pezzi di predicazione cristiana primitiva, attinti alla tradizione cristiana concernente non la vicenda della vita cosiddetta pubblica di Gesù, ma gli anni oscuri, come si dice, cioè quelli su cui in genere i Vangeli ci dicono poco e niente. Qualche volta questi primi due capitoli del Vangelo di Luca sono stati chiamati Vangelo dell'infanzia. In realtà non è proprio esatta questa espressione, perché se ci guardiamo con attenzione vediamo che dell'infanzia di Gesù nel complesso di questi due capitoli c'è sì e no un episodio, poco più. Quindi più che Vangelo dell'infanzia, sono un vero e proprio prologo, una vera e propria introduzione solenne del Vangelo secondo Luca, del ministero di Gesù e della presentazione di Gesù secondo Luca, che incomincia da uno squarcio, da un flash o da alcuni flash, come si dice oggi, sulla sua rivelazione, sulla rivelazione di sé o comunque sulla sua identità, come si sarebbe rivelata poi nel corso del suo ministero, ma soprattutto dalla sua morte e dalla sua risurrezione, come si sarebbe rivelata poi, viene già anticipata, per così dire, in questi due capitoli tipo prologo. Per fare un parallelo, qualcosa che renda l'idea che funzione hanno questi due capitoli rispetto al insieme del Vangelo secondo Luca, potremmo dire, per chi conosce la musica classica, che costituiscono quello che in una sinfonia si chiama l'ouverture, oppure quel brano d'inizio che fa risuonare appunto in anticipo i temi conduttori, i temi principali della sinfonia stessa, i leitmotiv, dicono con la parola tedesca, cioè i grandi temi che poi ricorreranno lungo il seguito. Così è un po' la funzione di questi due capitoletti, si fa per dire, sono lunghi, quindi capitoli piuttosto robusti, impegnativi, il che significa che l'Evangelista, nel comporre il suo Vangelo, aveva a disposizione dei materiali di predicazione cristiana che andavano a pescare, tra virgolette, addirittura nella, per così dire, nella preistoria, cioè nella preparazione della comparsa pubblica di Gesù, ma soprattutto, più che completare, per così dire, il Vangelo con un cappello introduttivo riguardante l'infanzia, ha voluto fare come una cornice, come una inquadratura del quadro evangelico tradizionale, cosa che si dice con una parola tecnica, il prologo. Noi siamo soliti sentire forse questa parola per il Vangelo di Giovanni, no? Il pezzo iniziale, il primo capitolo, sotto forma di poesia o di inno, si chiama il prologo del Vangelo. Ecco, un po' con la stessa funzione di prologo sono stati composti questi due capitoli, che per quanto riguarda il contenuto, come vedete, dell'infanzia vera e propria di Gesù contengono poco, pochissimo, e quel poco è nel secondo capitolo, nella seconda metà del secondo capitolo. E quindi tutto il capitolo primo non si potrebbe chiamare dell'infanzia. Perché andare a raccogliere nella sua opera evangelica anche materiali di questo genere? Ripeto, a mo' di ouverture, a mo' di inquadratura. Non a caso, infatti, voi vedete che nel primo capitolo, avete visto che nel primo capitolo ci sono due preghiere di lode, cioè due testi di preghiera classica secondo la tradizione ebraico-cristiana. La preghiera classica della tradizione ebraico-cristiana è la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento. Si dice con un termine ebraico la preghiera di benedizione. Perché si dice la preghiera di benedizione? Perché comincia di solito la preghiera di lode con la parola benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, oppure benedetto il Signore Dio di Israele, come è una di queste due preghiere incomincia. La parola benedetto nel linguaggio biblico ebraico tradizionale significa ringraziato, lodato, e quindi preghiera di lode o preghiera di benedizione è la stessa cosa. Non a caso si trovano due preghiere che non si troveranno poi nel resto del Vangelo secondo Luca. Di solito un Vangelo non contiene delle preghiere. Le lettere degli Apostoli ogni tanto ce n'hanno una, il libro dell'Apocalisse ogni tanto c'è un inno, una preghiera corale, liturgica. I Vangeli solitamente non hanno di questo materiale. Invece non è un caso che il primo capitolo ed anche il secondo del Vangelo di Luca contengano un paio di queste preghiere di benedizione, di lode. Questo già vi suggerisce che l'intento di questi due capitoli è come un'inquadratura, un'introduzione, una entrata nel vero e proprio Vangelo secondo Luca, fatta con materiali speciali, appunto come con materiali speciali è fatta una cornice, fatta con materiali speciali, tra cui dei materiali di preghiera, come questi due, di preghiera di lode, come dire che prima di tutto e prima ancora di cominciare, la prima cosa da fare davanti all'annuncio, il grande annuncio, il Vangelo significa precisamente il grande annuncio, la grande notizia, la prima cosa da fare prima ancora di cominciare a proclamarla è precisamente la preghiera di lode. Non è un caso che sia così, se questi primi due capitoli hanno una funzione di cornice. Così come non è un caso se anche noi, come vi dicevo prima, facciamo una specie di cornice di preghiera della sera a questo incontro, no? In testa e in coda, all'inizio e alla fine. Non è un caso, perché fa parte della tradizione biblico-ebraica incorniciare gli eventi della storia, e soprattutto i grandi eventi della storia della salvezza, ma anche i piccoli eventi della storia delle persone, con la preghiera di lode, che sgorga dalla convinzione che ciò che nella storia avviene è creato, prodotto da un'iniziativa d'amore che ci precede, che ci anticipa. Dunque allora vedete, non è tanto strano che un evangelista come Luca abbia inquadrato, abbia voluto inquadrare, incorniciare il suo lavoro con una cornice di questo tipo, con due magnifiche preghiere di lode, come quella che noi solitamente chiamiamo Magnificat, dalla prima parola latina, e quella che noi chiamiamo il Benedictus, sempre dalla prima parola latina. Sono due preghiere di lode del capitolo primo. Ne troveremo altre due più brevi anche nel capitolo secondo. Il resto del materiale del primo capitolo e del secondo capitolo sono dei pezzi, anche questi introduttivi o di inquadratura della vicenda di Gesù, che sono come dei motivi conduttori, che contengono come alcuni dei grandi temi o motivi conduttori del resto dell'opera. Per esempio, nel capitolo primo, cosa abbiamo oltre a questi due pezzi solenni di preghiera di lode. Cosa abbiamo? Abbiamo due racconti di annuncio. L'annuncio a Zaccaria, l'annuncio a Maria, in parallelo evidente, in evidente parallelo. Due racconti di annuncio. Ma perché due racconti di annuncio in testa al Vangelo di Luca? Basta ricordarsi che la parola Vangelo altro non significa che grande annuncio. Ed ecco che si capisce subito il collegamento, no? La entratura fatta in questo modo, il grande annuncio, due racconti di annuncio, che stanno come a monte, anche logicamente, anche storicamente, dell'annuncio di Gesù, ma che significativamente, se stiamo attenti, recano una sottolineatura importante. Cioè che il grande annuncio, come si chiama il Vangelo, Vangelo vuol dire precisamente questo, si estende, si personalizza, per così dire, dalla predicazione di Gesù a non solo i suoi primi discepoli, ma anche ad altri, prima ancora di loro, come qui. Nel capitolo secondo ci sarà un terzo annuncio, un terzo racconto di annuncio, ai pastori. Questa catena di annunci messa prima suggerisce, se si sta un pochino attenti, uno dei grandi motivi dell'opera evangelica in generale e quindi anche di quella di Luca, e cioè quello che l'altra volta abbiamo detto con la parola che il Vangelo non è un libro da leggere. Ricordate che avevamo detto l'altra volta? Annuncio vuol dire precisamente molto di più di un libro, vuol dire un incontro, vuol dire qualcuno che ti viene incontro, qualcuno che ti chiama, qualcuno che ti cerca. Quando il postino vi dice c'è una raccomandata per qualcosa del genere, ha voluto fare l'evangelista Luca introducendo il suo Vangelo, che sapeva bene che era nient'altro che un grande annuncio, il grande annuncio, mostrando che quel grande annuncio è un incontro personale, personalizzato, e quindi dicendo agli ascoltatori o destinatari, meglio, del suo Vangelo, questo annuncio è per te. C'è una raccomandata per te. Certo che se li vediamo in questo modo, allora è piuttosto, piuttosto significativo, piuttosto interessante che il Vangelo di Luca si apra in questa maniera. Poi, sia nel primo che nel secondo capitolo, abbiamo visto, vi ho già detto che anche nel secondo capitolo c'è un terzo annuncio, quello ai pastori, sia nel primo che nel secondo capitolo, oltre a dei materiali così, dei contenuti di annuncio, oltre a quelle due preghiere di lode, anche quelle, dicevo, non a caso a incorniciare il grande annuncio, c'è la presentazione di due figure che poi saranno due protagonisti del successivo Vangelo secondo Luca. Giovanni il Battezzatore da una parte, Gesù di Nazaret dall'altra. Una loro presentazione previa, per così dire, anticipata, occupa questi due capitoli, in quale luce una presentazione previa, una presentazione anticipata. In questa luce, come due persone, anche qui il parallelo è evidente, fra ciò che si dice di Gesù e ciò che si dice di Giovanni il Battezzatore è messo in parallelo, ambedue presentati come due persone consacrate, dediche, per così dire, tra virgolette, vendute al regno di Dio fin dalle origini della loro vita, cioè da un capo, da un capolinea all'altro capolinea della loro esistenza, due persone consacrate al regno di Dio, dedite al regno di Dio. Anche questo non è un caso, perché il Vangelo di Luca, come del resto gli altri Vangeli, sono stati scritti o destinati o inviati ad una comunità cristiana precisamente per questo scopo, perché la loro consacrazione a Dio dal momento del battesimo, si entrava a far parte della comunità cristiana con la celebrazione battesimale, la loro consacrazione a Dio dal momento del battesimo avesse, per così dire, uno specchio immediato in queste presentazioni dell'annuncio evangelico o in anticipo dei protagonisti dell'annuncio evangelico fatto in questo modo, cioè come persone consacrate a Dio fin dall'inizio. In particolare di Gesù, cioè di uno dei due, il capitolo secondo di questa presentazione previa anticipata, di questa specie di preannuncio, ha una cosa in particolare, la cosiddetta presentazione al Tempio, o, come dire, in altre parole, noi di solito la chiamiamo così, no? Oppure, in altre parole, la l'affidamento di Gesù, l'abbinamento di Gesù con il Tempio, che nella teologia ebraica tradizionale è la dimora di Dio. È precisamente lì dove la presentazione al Tempio compare quella famosa frase di Gesù: non sapevate che io devo essere dedito agli affari del Padre mio? Da questa frase soltanto si capisce molto bene perché la presentazione al Tempio e in che chiave, in che funzione. Chi è Gesù? Sembra dire l'Evangelista. Prima di tutto e soprattutto, fin dall'inizio ed in anticipo, chi è Gesù? E siccome il Vangelo non è scritto per Gesù, ma per i cristiani, che cosa vuol dire essere discepoli di Gesù? Precisamente essere persone talmente dedite agli affari del Padre, al regno di Dio, alla venuta del suo regno, che possano essere, per così dire, come Gesù è stato per primo, il tempio vivente del Dio vivente in questo mondo. Sarà l'Evangelista Giovanni che svilupperà definitivamente questa tematica appena accennata qui nell'introduzione, nei capitoli introduttivi di Luca, quando in una frase del suo Vangelo, il quarto Evangelista, farà risuonare questa parola di Gesù. Distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni, con il commento, la nota dell'Evangelista che dice: egli parlava del tempio del suo corpo. È questa tematica del tempio che nella comunità cristiana si è trasferita in Gesù e poi nella Chiesa e poi nei cristiani. Perché, tra l'altro, perché quando sorse il cristianesimo, quando cominciò a svilupparsi la prima comunità cristiana, il Tempio di Gerusalemme, come sacramento, monumento della dimora di Dio in mezzo al suo popolo, era stato raso al suolo, distrutto, cancellato dalla storia, dalle tristi e drammatiche vicende della guerra giudaica contro Roma. Da qui la scomparsa del Tempio dalla storia e il recupero di quella che era la grande teologia del Tempio come dimora di Dio, il recupero nel cristianesimo del Tempio vivente, che è Gesù prima, che poi sono i suoi. Così, vedete, guardato in questo modo, il contenuto, il materiale di questi primi 2 capitoli appare effettivamente una specie di anticipo di alcuni grandi temi o di alcune grandi caratteristiche della successiva opera evangelica. La preghiera di lode, che corrisponde a dire, no, che nella storia, negli eventi storici di Gesù, è all'opera l'iniziativa dell'amore di Dio. Gli annunci, che corrisponde a sottolineare che tutto il Vangelo è un annuncio e non un libro, e non semplicemente una narrazione, una storia. La presentazione di Giovanni il Battezzatore, di Gesù come persone consacrate a Dio, tempio vivente o testimonianze vive della sua presenza, quasi che il tempio, che non esisteva più, si fosse trasferito nelle persone, anche questo come una delle tematiche caratteristiche dell'annuncio evangelico, uno degli obiettivi dell'opera di Gesù. Essere lui stesso una dimora vivente del Dio vivente e raccogliere intorno a sé una catena di fratelli che fossero come lui e con lui tempio vivente in questo mondo. Come vedete, sono tematiche evangeliche, grandi, grandi richiami fondamentali della parola di Gesù e della sua prassi, della sua presenza, della sua attività, del suo stile di vita, che già risuonano nella cornice introduttiva dell'opera. Questo per dirvi a grandi linee che non si tratta semplicemente di una specie di prima tappa della biografia di questo personaggio Gesù, cioè non si tratta semplicemente del cosiddetto Vangelo dell'infanzia, si tratta di molto di più, si tratta di pezzi di Vangelo veri e propri, anticipati, che anticipano delle grandi linee di lettura e di comprensione di quello che è l'annuncio evangelico, il manifesto evangelico, la proclamazione evangelica o la predicazione di Gesù secondo Luca. Per che cosa, cioè, Gesù è venuto, che cosa ha voluto dire, che cosa ha voluto essere, in qualche modo anticipato già in questi capitoli. Tanto più interessante perché in questi capitoli, dicevo, si coinvolgono, si introducono delle persone diverse da Gesù. C'è lui, c'è Giovanni il Battezzatore, c'è Maria di Nazareth, c'è Zaccaria, c'è Elisabetta, c'è un certo Simeone, c'è una certa Anna, profetessa, chiamata così dal suo pronunciamento profetico su Gesù, cioè, per così dire, ci sono degli altri evangelizzatori o evangelisti, dei collaboratori o partners dell'opera evangelizzatrice di Gesù, che già prefigurano, cioè che sono introdotti precisamente perché prefigurano la Chiesa, la comunità cristiana, i cristiani, i discepoli, come devono essere, che cosa devono essere. Prefigurano la loro identità di discepoli di Gesù. Esempio, Giovanni il Battezzatore come battistrada, precursore, come si dice con la parola latina, no? Apripista, come si dice oggi, della figura del ministero di Gesù, perché viene introdotto in questi termini? Perché il cristiano è chiamato ad essere precursore, battistrada, apripista, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Oppure, perché l'annuncio a Maria? Sembra che di questo pezzo famoso del Vangelo di Luca solitamente si sottolinei semplicemente, per non dire esclusivamente, la verginità di Maria, la frase allusiva alla verginità di Maria. È una mezza frase. E il resto del racconto? E perché mai un'annunciazione? Cominciamo. E perché mai un'annunciazione ai pastori? O a Maria? Precisamente perché? È cascato qualcosa? La gamba? Io adesso sarà meglio grande.
No, era di plastica.
Mi dispiace per i registratori.
E questo qua, certo, bisogna fare il nodo, aspetta.
Non è posticcio, è insidioso.
Dunque, vi dicevo, perché un annuncio a Maria, un annuncio a Zaccaria, un annuncio ai pastori, precisamente, per esempio, nella pagina dell'Annunciazione della Madonna, non è tanto la cosa esclusiva, particolare, propria di Maria che viene, che è il motivo per cui viene presentata nella inquadratura del Vangelo di Luca una cosa del genere, è che la Madonna appare la prima evangelizzata, la prima brava cristiana, la sorella maggiore di ogni cristiano, e la sua annunciazione è lo specchio della nostra annunciazione, che il Vangelo si prepara a farci. Vedete come è collegata la cosa? Riesco a farvelo vedere? E se non si legge così, è chiaro che ci si concentra sulle dimensioni, diciamo, esclusive della Madonna di questo episodio. Ma Luca non aveva intenzione di farci un discorso esclusivo, diciamo così, speciale su Maria. Luca sta scrivendo il suo Vangelo, sta scrivendo una mariologia, sta scrivendo un Vangelo, non stava scrivendo qualcosa concernente Maria, ma invece il rapporto della comunità cristiana con Gesù, quindi la comunità cristiana come prefigurata, il cristiano come prefigurato in Maria, nella vicenda di Maria, la nostra vicenda, la nostra storia, allora si capisce che faccia da cornice, da inquadratura del suo Vangelo che sta per cominciare, no? Da entrata, da entratura, da introduzione, porta d'entrata o inquadratura, cornice, come dicevamo prima. Bene, penso che possa bastare per dire un po' il perché ci sono questi due capitoli, che funzione hanno e in che modo, in che prospettiva, in che luce sono stati concepiti e poi collocati a entrata del Vangelo secondo Luca. Oh, adesso lasciamoci un po' di tempo invece su la parte del Vangelo di Luca, cioè il capitolo primo, che dovevamo un po' percorrerci, e vi avevo detto l'altra volta, insistentemente, per non dire tassativamente, che vi percorreste questi versetti e vi segnaste le cose che vi meravigliavano, stupivano, o comunque che, su cui bisognava fermarsi un po' a esplicitare, a spiegare, oppure dedichiamo questo tempo a qualche ulteriore quadratura, precisazione del Vangelo di Luca, o questioni che io non ho detto esplicitamente, che invece voi sareste interessati. Sì, solitamente si chiama Vangelo dei poveri per un motivo che adesso vedremo leggendo, perché la predilezione, il privilegio o l'attenzione particolare ai poveri propria di Gesù o della prassi di Gesù, già descritta anche negli altri Vangeli, nel Vangelo di Luca viene più insistentemente, più ripetutamente sottolineata, marcata proprio con grande insistenza rispetto agli altri Vangeli. Poi lo vedremo strada facendo. Allora, vi siete guardati qualcosa di questo capitolo? Siete annotati? Cosa da chiedere?
Quando parla la Zaccaria e alla Madonna,
sì,
le risposte mi sembrano le stesse, quelle di Zaccaria dall'angelo e alla Madonna, se non che Zaccaria dice qui, sì, non so, questo di tanto che per la cosa, no? Perché questa università di Capello, che poi lo sport sembra lo stesso, che quella di Zaccaria di Maria.
Ma è solo un'apparenza che siano le stesse, eh? Ci stiamo attenti, l'Evangelista fa notare che non è la stessa la risposta all'annuncio. Ad un destinatario dell'annuncio, cioè a Maria, si dice Ave, ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Lei replica alla fine: io sono la serva del Signore, lui comanda e io eseguo. Invece nell'altro annuncio, e cioè a Zaccaria, avviene che il postino, il portatore dell'annuncio, gli dice esplicitamente: perché non hai creduto alle mie parole? Viceversa per Maria, poco dopo del racconto dell'annuncio, cioè nel saluto di Elisabetta, gli si dirà: perché tu hai creduto? Versetto 45. Sì, ripeto, a prima vista, se non si sta attenti, sembrerebbe che più o meno, no? Dia, tutti e due fanno una domanda per chiedere chiarificazioni, ma evidentemente il senso della domanda nell'annuncio a Maria e nell'annuncio a Zaccaria, dal contesto, cioè da quel che segue, dallo stare attenti a come si svolgono poi le cose, evidentemente il senso è diverso.
Però non gli ha dato il tempo neanche. Cioè, voglio dire, anche Maria ha risposto con una
domanda,
con una certa diffidenza. Cioè,
no,
al primo.
Con una domanda.
Dice: com'è possibile?
Chiarificatrice, com'è possibile quello che tu mi proponi con una persona come me?
Ma anche Zaccaria, però, gli dice: mica. Dice: come posso conoscere questo? Io sono vecchia, mia moglie è avanzata negli anni. Cioè,
lui
fa un'obiezione più che giusta, come la fa Maria.
Apparentemente la domanda è una domanda in tutti e due i casi, ma dal contesto, ripeto, cioè dal prima, dal dopo, dall'insieme, si capisce che non è lo stesso senso. Una può essere chiamata diffidenza, l'altra invece deve essere chiamata il contrario di diffidenza, fede, fiducia. Perché? Perché il seguito del racconto poi lo esplicita: perché non hai creduto, perché tu hai creduto. Voglio dire, non l'abbiamo detto altre volte, quando leggiamo o ascoltiamo, alcune difficoltà di comprensione ci derivano dal fatto che non stiamo attenti al contesto, come si dice, cioè non solo alla frase singola che stiamo guardando, ma anche a quello che viene prima e a quello che viene dopo. In questo caso lo si vede bene. Prima e quello che viene dopo presentano i due destinatari in modo diverso. Cioè, un racconto è condotto dal presupposto della fede, l'altro invece della diffidenza, come la chiamavi te. Perché come posso conoscere questo? Tra l'altro è una frase che significa: come faccio io a fidarmi? Cioè, e chi me lo dice a me che è così? O in altre parole, c'è bisogno che mi dai un segno, che è una richiesta invece che una obbedienza. Comunque, da questi particolari, se si sta un attimino attenti, ci si accorge che è diverso il destinatario ed è diversa la reazione. Basta stare un pochino attenti, ci si accorge. A prima lettura, se sembrerebbe di no,
se non si sta attenti un tantino alle cose dette.
Ma quel che conta di più, mi raccomando, non vi sfugga, perché è diverso? Questo è il punto principale che non ci deve fuggire. Perché due figure? Perché due figure che si muovono in modo diverso? Precisamente perché rappresentano, cioè fanno da specchio, di due atteggiamenti del cristiano davanti alla parola. E se ci sfugge questo, ci è sfuggito tutto, eh? Perché non dimentichiamo, appunto, questi sono annunci per dirci che ogni pagina del Vangelo è un annuncio per te. Allora, te da che parte stai? Come ti muovi? Con l'atteggiamento di Zaccaria che dice un momento, questa è una roba piuttosto impegnativa, adesso non so mica io se ci sto. Vediamo un po', fammi pensare.
Allora, per questo ti dice che ti preso da
il timore biblico. Il timore biblico non è la paura, ma è l'atteggiamento caratteristico di chi si mette davanti a Dio o in relazione con Dio, cioè un atteggiamento che necessariamente deve essere di adorazione, di sottomissione. Non è il timore paura, è il timore religioso, è una categoria di stato religioso. Siccome qui si tratta di due racconti d'annuncio, cioè di due incontri diretti, appuntamenti, diciamo così, in tutti e due i casi l'atmosfera in cui si svolgono è l'atmosfera dell'incontro con Dio, che la Bibbia chiama il timore di Dio. Quindi quel particolare lì non si riferisce alla diversità di risposta o di presentazione delle due figure, quello è uguale perché in tutti e due i casi si tratta di due incontri diretti con Dio. E tutti i racconti biblici di incontro con Dio sono caratterizzati da quella presenza. Ebbe paura, ebbe timore, la troveremo poi anche più avanti. Per i pastori che reagiscono all'annuncio, per altri testimoni delle azioni di Gesù, è un carattere standardizzato della presentazione biblica dell'incontro con Dio, quello del timore, che ripeto, non ha niente a che fare con la paura. Perché? Il muto in questo caso, che poi comincia a parlare più avanti, no? Precisamente poco prima della preghiera di lode, che noi chiamiamo Benedictus, o preghiera di lode o di benedizione di Zaccaria, comincerà poi a parlare. Il muto qui è il parlare dopo, se si sta attenti anche qui alla successione delle cose, corrisponde al non hai creduto che quello che io ti ho proposto potesse compiersi per te. Cioè non hai creduto che Dio voleva farti una sorpresa e un regalo di questo genere. E nel seguito del racconto quella sorpresa, quel regalo, nonostante lui, si compie, e quando si è compiuta, proprio le stesse parole dette qui, no? Sarai muto perché non hai creduto che le mie parole si potessero adempiere. E quando invece si adempiono, lui recupera la parola per far che? Per dire, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha proprio fatto quello che aveva detto. Vedete anche qui, la successione delle cose fanno capire bene di che mutezza si parla. Più che della mutezza malattia, si vede bene dai collegamenti, che si tratta della mutezza di chi, non avendo fede o non essendo entrato in un rapporto di amore con Dio, non può cantare le sue lodi. Cioè, non vede, non sente e quindi non parla. Oppure, non essendo entrato in rapporto di fede con Dio, non può testimoniare. È la mutezza, anche qui, religiosa, più che la malattia, no? Capite? E se state attenti alla successione delle cose lo vedete, perché dopo questo qui si mette a parlare, e guarda caso non si capisce perché, come qui non si capisce perché non si sta attenti, là non si capisce perché recupera la parola. Però se si sta attenti ci si accorge perché non hai creduto, e poi là che quando recupera la parola fa una preghiera di lode, di benedizione. Cioè, scopre che quello che gli era stato preannunciato si è effettivamente compiuto, nonostante che lui non si fosse fidato. E anche qui, perché la storia è presentata in questo modo? Perché il Vangelo, i contenuti del Vangelo non sono mai aneddoti, non sono mai storielle. Anche qui perché così? Perché così è la nostra storia. Perché l'annuncio di cui qui si parla è per te. Perché è a noi che capita così. Che ogni qualvolta non crediamo alle proposte della parola, alle proposte dell'amore di Dio, non possiamo né esprimere la preghiera di lode, né evangelizzare nessuno. Cioè, dire niente di, o raccontare nulla di grande, le meraviglie che Dio ha compiuto per noi. Non dice di fede, dice giusti, e poi precisa, osservavano. Cosa vuol dire giusti? Guarda la frase subito dopo. Non dice di fede, dice osservavano puntualmente tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Cioè erano dei pii giudei osservanti. Ma attenzione, questa giustizia nella stessa persona poco dopo si rivela strettamente convivente con il non avere fede. Anche questo perché bisognerebbe aver letto San Paolo. Avendo letto San Paolo si capirebbe subito il perché di questa battutina di Luca, che probabilmente tra l'altro potrebbe essere un discepolo di Paolo, secondo quel poco che sappiamo di lui. Precisamente uno dei grandi temi delle lettere paoline è precisamente la sottolineatura che una religiosità di tipo legalista, di tipo formalista, di tipo osservante delle pratiche, non è detto affatto che sia una religiosità di fede. Anzi, potrebbe essere proprio, come si dice, il surrogato della mancanza di un vero rapporto con Dio. È una frase tecnica questa, giusto davanti a Dio, è una frase tecnica che poi viene spiegata subito dopo che cosa comporta. Dire osservavano irreprensibili tutte le prescrizioni. Questo vuol dire. Che cosa?
La prendi per buona, erano giusti in quanto.
Un momento,
in quanto quanto salvavano.
Però tu vai avanti e ti trovi nell'ostacolo che ha imbattuto lui, cioè come erano giusti davanti a Dio e questo qui fa quella figura lì, vedi, anche senza conoscere San Paolo tu ci inciampi in questa cosa e quello che ha scoperto lui è precisamente questa porta.
Uno può anche professare che anche giusti
non hanno fede.
No,
che cosa vuoi dire? Anche i giusti giusti? Dico, questo è lo scontro epocale che avvenne fra il giudaismo e il cristianesimo alle origini. Su cosa avvenne lo scontro? Su questo. Uno dei capisaldi fu questo. Cioè, che cos'è la fede? Il fariseismo, ad esempio, sosteneva, e giustamente aveva la sua parte di ragione, che la fede si dimostra con le opere di obbedienza o di osservanza delle cose scritte nella Bibbia. Perché Gesù, e lo vedremo anche in Luca, come negli altri evangelisti, poi però con il fariseismo ha dei dissensi, con i farisei, perché aveva capito e li voleva appunto aiutare, correggere, aiutare a capire, aveva capito che dietro quella posizione poi andava ad annidarsi in realtà una religiosità formalistica o comunque non autentica, che poi, sapete bene, ha prodotto certe prese di posizione di Gesù, tipo ipocriti, no? Perché aveva, insomma, questo rischio. Ora badate bene che quel rischio del fariseismo in questo senso non è morto con i farisei, e fin da allora si sapeva bene che non bastava essere invece che nel giudaismo, nel cristianesimo, per evadere il rischio del religiosità formalista. Sapeva bene che gli evangelisti, che erano degli educatori di comunità, nella loro opera sottolineavano le varie necessità, le varie urgenze della catechesi, degli adulti, diremmo noi oggi, di allora. Tipo di allora. Di allora si fa per dire, perché non è solo di allora, è anche di adesso e di sempre. Uno dei grandi problemi di ogni religiosità professata, cioè esplicita, uno che dice di credere, è precisamente questo. Uno dei grandi rischi è precisamente questo.
Il caso di Zaccaria sarebbe il segnale di una conversione.
Esatto. È la preghiera, se ci andassimo a vedere frase per frase, quel cantico, oltre che essere una preghiera di lode, è un pezzo di Vangelo esemplare, magnifico, perché le frasi dicono precisamente, o descrivono, dipingono precisamente il cristiano o il credente cristiano, chi è o come si esprime. Si esprime precisamente così: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Questa è una preghiera cristiana. Visitato e redento il suo popolo è ciò che Dio ha compiuto in Gesù, ciò che il Vangelo di Luca sta per incominciare a narrare, ad annunciare. Infatti si dice: perché ha suscitato per noi un Salvatore potente nella discendenza di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Perché Salvatore potente? Perché colui seguendo il quale, stando insieme con il quale, diventa possibile essere sottratti al potere del maligno o del nemico e liberati dalle mani dei nemici, cioè da questa potenza di male che domina il mondo, servirlo senza timore, e qui timore sta precisamente per paura, non è il timore di cui parlavamo prima, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Questa è una professione di fede cristiana, nella maniera più giusta, che è precisamente la maniera di preghiera di lode. È un vero e proprio attestato della preghiera cristiana messo in bocca a Zaccaria, che rivela ancora una volta che la figura di Zaccaria, come le altre di questi primi due capitoli, sono degli specchi, delle presentazioni, degli annunci evangelici per i destinatari del Vangelo. Poi la seconda metà del cantico di Zaccaria è uguale, ancora meglio, si vede ancora più chiaro, no? E tu, bambino, detto qui nel contesto storico di allora di Giovanni il Battezzatore. Ma chi è Giovanni il Battezzatore? E perché è presentato come battistrada, dicevo, primo precursore, apripista di Gesù? E questo è il discepolo di Gesù. Tale è chiamato ad essere ogni cristiano. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Perché profeta dell'Altissimo? Perché battistrada, apripista, perché andrai innanti al Signore a preparargli le strade, a dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, cioè non semplicemente far conoscere, ma far sperimentare, far incontrare il Salvatore, che salvezza che incomincia dall'esperienza del perdono, della gratuità dell'amore di Dio nel perdono, grazie alla bontà misericordiosa, cioè gratuita, del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto come un sole che sorge per illuminare. Sono formulazioni anticipate di che cos'è il senso, la direzione, lo scopo dell'annuncio evangelico che seguirà. Sole che sorge dall'alto per illuminare, rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Magnifica definizione di che cos'è l'annuncio cristiano, l'annuncio evangelico.
Io ho delle domande che mi ha lasciato la Laura, perché se non c'è, devo seguirci in questa maniera, vedete che le faccio.
Sì.
Intanto le faccio due, dopo vediamo se c'è tempo, faccio tutte, no? Dunque, lei diceva, oggi quando parliamo di Spirito Santo, lo identifichiamo con lo Spirito di Gesù. Nel primo capitolo del Vangelo di Luca, il protagonista delle varie vicende, l'educazione, la nascita, eccetera, è sempre lo Spirito Santo, ma presentato come una potenza soprannaturale che compie prodigi e fa parlare Elisabetta, Maria e Zaccaria, con parole suggerite dall'alto. Chi è lo Spirito Santo in questi racconti, così come nell'Antico Testamento, cioè prima che Gesù ci comunichi il suo Spirito con la sua morte e resurrezione?
Sì.
Questa è la domanda. L'altra è, nel Magnificat, Maria proclama ciò che Dio ha già compiuto nella storia della salvezza o quello che accadrà con la venuta di Gesù? Perché dice, ho spiegato, ha disperso, ha rovesciato, ha ricolmato, ha rimandato, cioè parla al passato, non al futuro.
Sì. Allora, lo Spirito Santo che fa parlare, oppure, nel caso dell'annuncio a Maria, lo Spirito Santo che fa venire alla luce Gesù, o che fa venire Gesù in questo mondo, è una delle grandi tematiche caratteristiche del Vangelo di Luca e di tutta l'opera lucana, quindi anche dell'altro volume, il libro cosiddetto degli Atti degli Apostoli. Da un capo all'altro di questi due volumi, quindi come vedete da qui, dalle prime righe, compare questa iniziativa storica o iniziativa nella storia, iniziativa di Dio nella storia, che viene chiamato lo Spirito Santo di Dio, con, ad esempio in questi capitoli già, nel primo capitolo già, con queste due caratteristiche. Una, di essere colui che fa parlare profeticamente, che rende, che fa prendere la parola in senso profetico, colui che fa pregare, può prendere la parola in senso profetico o pregare, e colui che fa venire alla luce Gesù. Lo Spirito Santo scenderà su di te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà da te sarà dunque figlio di Dio. Lo Spirito Santo presentato così è già una presentazione dell'iniziativa storica del Dio della storia, caratteristica di tutta la Bibbia, caratteristica di tutto l'Antico Testamento, e quindi continuata logicamente anche nel Nuovo. Quando noi diciamo lo Spirito Santo come lo Spirito di Gesù, che da Lui si trasferisce o trabocca o si riversa, o come dice le nostre tradizioni, si effonde su di noi, quando si dice che lo Spirito di Gesù fa questo, lo si dice quando si parla dopo la venuta e la comparsa di Gesù. Se si parla prima, come qui, chiaramente non si può dire lo Spirito Santo di Gesù. Si dice lo Spirito Santo, che è quello che mette in moto la vicenda di Gesù, e si vedrà dal seguito del Vangelo di Luca che è il suo propulsore, è il suo propulsore continuato, continuamente, il propulsore di Gesù. Si vedrà nel secondo volume dell'opera lucana che il propulsore di Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, viene effuso sui suoi. Perché? Perché sono i suoi che devono continuare quello che lui ha cominciato. Secondo volume del primo volume, secondo volume del Vangelo secondo Luca. C'è continuità tra queste due presentazioni, una continuità visibilissima soprattutto nell'opera lucana in due volumi. Nel secondo volume è lo Spirito di Gesù che muove e mette in moto gli eventi del secondo volume. Nel primo volume è lo Spirito di Gesù che muove, è lo Spirito Santo che muove Gesù, o che mette in moto la sua vicenda, prima ancora che essere all'opera in lui, lo si vede all'opera prima di lui, in questi capitoli. Ma quel che c'è di comune è che si identifica in questo modo l'iniziativa gratuita, preveniente, potente, nel senso di capace di far meraviglie, di Dio nella nostra storia. La sua iniziativa per noi uomini e per la nostra salvezza, come diciamo nel Credo. Questa iniziativa si attua per esempio nel far parlare, oppure nel far pregare, suggerire. Spirito è una parola che etimologicamente, tra le altre cose, significa suggeritore. Spirito, etimologicamente, tra le altre cose, significa spinta, cioè motore. Ecco perché, ad esempio, due delle sue caratteristiche sono quelle di far parlare, suggeritore, e quella di far mettere in moto, in questo caso, la vicenda di Gesù. Poi l'altra cosa qual era? Ecco, sì.
Quindi noi possiamo dire, diciamo, che il passato come persona anche della Trinità esiste già prima di Cristo, o perlomeno non ci viene dalla morte di Cristo, ma
la rivelazione delle dimensioni personali è propria di Gesù e dell'annuncio evangelico del Nuovo Testamento, in particolare dei Vangeli. Ma la sua presentazione, non tanto con i connotati personali, nel senso di persona di una comunità, ma come un altro modo di presentare l'iniziativa, il nome con cui si presenta l'iniziativa storica del lavoro di Dio nella storia, questo è di tutta la Bibbia Antico Testamento. Se invece vogliamo dirlo, lo Spirito Santo con i suoi connotati personali, di persona facente parte di una comunità, come dicevi te adesso, questo viene fuori, viene suggerito, più che viene fuori, viene suggerito da certi passi del Nuovo Testamento. Il Magnificat, perché ha questa serie di frasi, ha grandi cose, dunque, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato. Dunque, a parte che questi passati, questi sono dei verbi che in italiano suonano al passato, no? Ha fatto, ha detto, sembra tutta roba passata. In realtà non è poi proprio così, prima di tutto non è poi proprio così, perché grammaticalmente, cioè nella grammatica della Bibbia, che delle lingue bibliche, che sono prima del greco, l'ebraico, nella grammatica delle lingue bibliche, in questo caso dell'ebraico, presente, passato e futuro non sono separati nettamente come nelle nostre lingue. Per noi passato è passato. Per la grammatica e la lingua biblica, presente, passato e futuro sono interconnessi. Sono vasi comunicanti. Strano per noi, ma è così. Quindi anche linguisticamente non è poi che qui abbiamo a che fare con dei passati remoti, anche se in italiano potrebbe a prima vista sembrare così. Che non siano poi dei passati remoti, scusa un attimo termino, di farvi vedere una cosa, se no mi dimentico, che non siano poi dei passati remoti, si vede dall'ultima frase. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso per sempre. Questo non è più passato. È passato, presente, futuro, sentite? Come aveva promesso, così fa. E poi, non solo adesso, per sempre. E questo per sempre, tra l'altro, si ritrovava anche in una delle prime frasi, di generazione in generazione, cioè al versetto 49, 50, uno dei primi versetti. Dunque, prima di tutto linguisticamente, poi, stando attenti a questi particolari, ci si accorge che poi non è che sia così passato, remoto, il senso di queste frasi, di questi discorsi. Per di più, la prima parte della preghiera del Magnificat, come si vede dalle prime due o tre frasi, sono chiaramente attuali. L'anima mia magnifica il Signore, poi si ripete, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, in un'altra maniera di dire la stessa cosa, parallelismo sinonimico che è come la nostra rima, una caratteristica della poesia ebraica, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E questo sembrerebbe una cosa passata, ma è un passato recente, non un passato remoto, perché queste parole sono la risposta a quelle di Elisabetta che dice: beata te perché hai creduto nell'adempimento delle parole che ti sono state rivolte. Allora, ha guardato l'umiltà della sua serva, siccome si riferisce a questo, è qualcosa che più che passato è un passato recente, anzi è un'attualità. Poi, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, colui che si chiama il Santo. Che questa espressione tipicamente ebraica per dire colui che è assolutamente diverso da noi, che è tutt'altro da noi. E si aggiunge, anche qui, questo grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, chiaramente è di nuovo passato recente o attualità, di generazione in generazione questa sua misericordia, cioè iniziativa d'amore gratuito, si estende su tutti quelli che lo temono. Il timore biblico di cui parlavamo prima. E perché di generazione in generazione? Perché è sempre stato così, così è adesso per me, così sarà per tutti quelli che lo temono. Vedi che se si sta attenti, è una formulazione che non è tanto rivolta al passato come passato, come passato remoto, quanto al passato come prova, dimostrazione, conferma che caratteristico del Dio della storia, del Dio della Bibbia, è di inventare continuamente iniziative per noi. È caratteristico di questa bellissima pagina, appunto, di essere una preghiera di lode del Dio della rivelazione biblica, dell'iniziativa di Dio, che come in Abramo, come aveva promesso ai nostri padri, così continua a fare adesso, per esempio, in me, così di generazione in generazione ha intenzione di fare con tutti. Sentite di nuovo: di generazione in generazione ha intenzione di fare con tutti. Sentite di nuovo l'allargamento della prospettiva dalla figura di Maria a tutti quelli che con lei e come lei diventeranno collaboratori di Gesù.
Quindi è una proclamazione perché del passato, del presente, del futuro, cioè...
perché l'azione di Dio è così, perché la storia biblica è così. Se si sta attenti, è la preghiera che celebra con i toni caratteristici della lode o del ringraziamento, l'inserimento della vicenda di Maria in una storia più lunga, che è partita prima e continua dopo, che è partita da Abramo e arriva fino a noi. Sentite di nuovo la prospettiva che accennavamo prima, che queste pagine sono scritte tenendo davanti il destinatario, non Maria, non Gesù, ma i destinatari del Vangelo, cioè che sono degli annunci per adesso, per noi adesso, e non è un caso che noi questa preghiera la recitiamo, cioè, brutta parola, cancellare, la facciamo nostra nella nostra preghiera della sera. Perché la Chiesa, la comunità cristiana, fa sua? Perché sotto che ci sta questa lettura del Vangelo che vi sto sottolineando. Se no, mi sarebbe a dire l'anima mia magnifica, cioè noi, di generazione in generazione, stessa storia. Ma dietro questa comprensione attuale o attualizzatrice del Magnificat ci sta la chiave di lettura, il tipo di comprensione che bisogna avere di ogni pagina del Vangelo. Il perché, ad esempio, l'opera lucana, primo volume, Vangelo secondo Luca, incomincia con questo, in questo modo. Comincia con questi annunci, con queste preghiere di lode. Ad esempio, tornando allo Spirito Santo, no? Nel caso di Zaccaria, ma anche nel caso di Maria, non lo si dice, ma lo si vede tra le righe, è lo Spirito Santo che fa pregare così. Cioè, fa riconoscere e celebrare il fatto magnifico, la meraviglia, grandi cose, che il Signore vuole fare con noi, cioè che adesso ci vengono annunciate, proposte. E si dice che Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e profetò. Cioè, profetare nella Bibbia significa dire cose a nome di Dio o dire cose che sono assolutamente vere, come è vera la parola di Dio. Profetò, cioè esclama, parla, non si dice profetare e pregare. Sono addirittura confuse in questa frase del nostro Vangelo di Luca. Perché? Perché profetare o pregare, se per pregare si intende riconoscere e lodare, ringraziare l'iniziativa di Dio nella nostra storia, significa parlare a Lui e parlare di Lui. Incrociano. Da qui lo spirito che fa parlare i profeti e lo spirito suggeritore della preghiera, di cui parlavamo prima. Com'è? Beh, più che è difficile capire che il discernimento c'è sempre stato, anche ai tempi in cui tempi passati, passati remoti della Bibbia, più che difficile da capire, perché è sempre da discernere, in quanto che nessuno ha lo Spirito Santo in tasca, cioè non è possedibile, non è catturabile, nessuno può dire, no, io ho lo lo Spirito Santo in tasca. Quindi c'è sempre da far discernimento, no? Di tutto ciò che viene attribuito allo Spirito Santo, c'è sempre da verificare, ma un momento, lo dici te o è lo Spirito che ti fa dire? Quindi bisogna fare la verifica. Come si fa la verifica? Diciamo nel credo che lo Spirito Santo è quello che ha parlato per mezzo dei profeti, cioè che ha parlato o ha fatto parlare gli autori delle scritture. Quindi la verifica che è lo Spirito Santo a parlare è se si comporta nel modo come viene presentato, se dice cose che sono quelle che vengono dette da lui nella verifica, nel metro che ci è stato dato, cioè la scrittura. A parte che la verifica è sempre da fare, il difficile quindi non è la verifica, perché il metro ce l'abbiamo, più è che bisognerebbe conoscere il metro, casomai, ma altrimenti non è tanto quello il problema. Il problema grosso invece è la scoperta di fede, che lo Spirito Santo è nient'altro che la iniziativa storica di Dio. Quindi, se è vero, come è vero, che io credo in Dio biblicamente, ebraicamente e cristianamente, significa credo nel Dio della storia, dire io credo significa dire io credo che Dio opera nella mia storia. Da cui sorge il Magnificat come preghiera. Qui dice precisamente così, passato, presente, futuro, che è la prospettiva universale della storia della salvezza di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Però è significativo che qui come preghiera ci viene presentata la classica preghiera ebraico-cristiana di lode, che sgorga dal riconoscimento delle iniziative d'amore di Dio nella nostra storia, che quindi vengono annunciate a noi. Punto grosso è questo, non tanto il discernimento che viene poi di conseguenza, che non è poi neanche così difficile, ma l'entrare in questa ottica dell'annuncio a Maria, dell'annuncio a Zaccaria, dell'annuncio ai pastori, dell'annuncio evangelico. E cioè che a noi adesso è fatta la stessa proposta. Che siamo noi i destinatari dell'annunciazione. Tra l'altro quel benedetto racconto dell'annuncio a Maria, come il resto quello a Zaccaria, con quella variazione che abbiamo visto e che è fatta apposta per che ci specchiamo nei nostri, ci riconosciamo nei nostri atteggiamenti davanti al Vangelo, all'annuncio fatto a noi. Tra l'altro quel benedetto annuncio ha le caratteristiche dell'annuncio fatto a noi. Perché si dice, ma io non ho mica visto un angelo che mi è venuto, si dice così di solito. Angelo significa nient'altro che postino. Postino significa uno che porta la raccomandata. In questo senso, quanti angeli abbiamo ricevuto, quante raccomandate, quante chiamate, quante proposte, quanti inviati di Dio.
Allora in questo caso sei tu il nostro angelo? Cioè no, qui c'ho la domanda dell'angelo.
Angelo vuol dire postino, porta parola.
Qui diceva la Laura, l'angelo Gabriele e le altre figure angeliche che compaiono nei testi biblici rappresentano una forte provocazione al nostro nazionalismo. È una tentazione a considerare queste immagini come frutto della fantasia degli autori biblici. Che corrispettivo hanno nella nostra esperienza e quindi in che modo si può pensare che l'angelo Gabriele si presenti anche a noi oggi come si è presentato a Maria e Zaccaria? C'è questo discorso qua.
L'angelo è il portatore del Vangelo. l'evangelizzatore dell'annuncio. Ad ogni modo, ogni evangelizzatore fa la stessa cosa. Ogni evento, oltre che ogni proposta, ogni evento della nostra vita svolge questa funzione di portaparola, di uno che ti chiama, che ti porta un annuncio. Il problema è di saperlo riconoscere così, cioè di entrare in quest'ottica. Cioè, il problema non è di dire se esistono o no gli angeli, che è un problema secondario, non nel senso che io voglio dirvi, no? Non è importante, è secondario come importanza. Secondario a che? A quest'altra cosa, che non si può parlare di angeli come una specie di altra razza di creature di Dio, se questo non è per noi uomini e per la nostra salvezza, se non è una razza, tra virgolette, di postini per noi, se non è, cioè, una affermazione certa che il postino di Dio molte volte è presente, interviene nella nostra vita, suona, bussa alla nostra porta. Il postino di Dio è il portaparola, come si vede qui da... Ma a parte questo, qual è il tipo di proposta che viene fatto a Maria, secondo questa pagina di Luca, o di Vangelo, che è una pagina di Vangelo? Qual è il tipo di proposta? Di fare la portatrice di Gesù nel mondo. Ora, che altro è il cristiano se non il portatore di Gesù nel mondo? Che altro è l'annuncio a Maria se non quello, la proposta di dare corpo a Gesù?